del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come è tutto
sempre.
Vieni, Santo Spirito, manda da noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Redentore dei dolori, vieni, luce dei poveri, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella fatica riparo, nel pianto conforto. O luce certissima, imparate il ritmo il cuore dei tuoi fedeli. Senza tua forza, nulla è l'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è avido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è perfido, scalda ciò che è bello, drizza ciò che è sbagliato. Dona ai tuoi fedeli che sono sorgenti di vita, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene.
Il nostro cammino, la parola.
Allora, l'irruzione. La nostra società ha la prova dell'irruzione dello straniero, questo è sempre il titolo generale. Oggi lavoreremo e rifletteremo sulla dimensione etica e sociale. Allora, io volevo riprendere dove la porta che abbiamo interrotto, non finito, nel senso che addirittura avevamo il dubbio se riprendere la prima parte, riprendere che cosa. Nel riprendere io volevo ricominciare riprendendo alcune note di metodo, sia per chi al primo incontro non c'era, per vedere che chi invece c'era, però pure anche per chi c'era. Perché poi ho trovato delle cose che vorrei condividere con voi. Perché mai come leggo e così facciamo le cose più veloci, eh? Perché mai come in questo nostro cammino il metodo è sostanza, e perché nel nostro imparare insieme a fare il discernimento spirituale comunitario procediamo passo passo in comunione fraterna. Le parole sono proprio un po' centrine.
Allora,
nell'aiuto reciproco potremo approfondire quell'amicizia spirituale che renderà più agevole il nostro cammino. Ci può venire in aiuto Pio, che in una lettera del 15 settembre 2002, per riprendere gli incontri di quell'anno per l'esercizio del discernimento spirituale della dimensione sociale della nostra vita, scriveva: carissimi, vi invito a riprendere l'esercizio del discernimento spirituale della dimensione sociale della nostra vita, ricerca faticosa che per alcuni di noi dura da anni, ponendoci questa domanda: di che cosa c'è più bisogno che io possa fare, che noi possiamo fare? E poi continua: sembra una questione vaga e del tutto generica, ma è il modo più concreto per orientarsi in tempo di globalizzazione. Sembra un'impostazione scontata, ma è nettamente in contrasto con quello che per lo più si fa partendo da se stessi, dalle proprie aspirazioni e dalle proprie attitudini. È una rivoluzione. Sembra un'impostazione scontata, quindi. È una rivoluzione. Dio oggi ci chiama e domani ci giudicherà su come avremo risposto ai bisogni del prossimo. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Matteo 25. Se affrontata seriamente, questa domanda ci pone duramente di fronte all'immensa sproporzione tra i problemi dell'umanità e le nostre limitatissime capacità, liberandoci da sogni e illusioni che alimentano la nostra superbia. È una domanda che tocca l'intimità della nostra coscienza e investe al tempo stesso ogni momento del nostro essere con gli altri, dalla famiglia all'intera umanità. Pio non ci nascondeva che questa ricerca è faticosa, ma ci invitava a non cadere nella tentazione della stanchezza. La nostra ricerca di discernimento, è ancora lui che scrive, è una forma di preghiera. diversa da quelle che abitualmente consideriamo tali, come per esempio il rosario, la preghiera liturgica e l'adorazione silenziosa. Questa è preghiera di tipo contemplativo, attenzione a Dio presente nel mondo, agli eventi, alla luce della parola di Dio. È preghiera rara, difficile ma sempre più necessaria. Poi propongo di comunicare tra noi esperienze spirituali, tentativi di leggere gli eventi, da quelli personali a quelli mondiali, con la fede che abbiamo e che cerchiamo. Siamo un gruppo molto diverso per età ed esperienze. Quel che ci proponiamo è di rivolgersi al mondo nella sua vastità e varietà. Per questo i nostri incontri sembrano destinati a un'estrema frammentarietà e inconcludenza. È chiaro che si debbano fare anche tante altre ricerche più puntuali, con uno sforzo di tematizzazione. Eppure la nostra ricerca può diventare sempre più unitaria, organica e compatta. Come? In quanto è comunicazione che cerca sempre di essere spirituale, nella semplicità, nella correttezza, nella fiducia reciproca con cui ascoltiamo e parliamo, soprattutto nella ricerca di fede, qualunque sia il tipo di certezza da cui partiamo. Facciamo insieme un esercizio spirituale. E concludeva: e lo spirito verrà in aiuto della nostra debolezza. Paolo ai Romani 8:26. Perché nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. Sempre diceva Paolo.
Aspetta, lo spirito
in aiuto della
lo spirito debolezza. Verrà in aiuto della nostra debolezza. Abbiamo fatto un'invocazione allo spirito, forse.
Romani.
Ripetiamoci dunque alcuni accorgimenti per rendere più fruttuosa possibile la nostra conversazione, e anche questo è un termine che io utilizzavo, che ha la stessa radice della conversione. La nostra conversazione spirituale, per evitare il rischio che questa si trasformi, come già accaduto in altri incontri, in un semplice dibattito. Se lo scopo degli incontri è far risuonare i nostri pensieri e le nostre riflessioni alla luce della parola, dobbiamo sempre aver presente che la nostra è ricerca spirituale, non sociologica, antropologica o statistica. Durante gli incontri non è utile perciò, anzi rischia di essere fuorviante, comunicare analisi attraverso dati e documenti. Questi vanno condivisi prima o dopo gli incontri, man mano che continuiamo anche per conto nostro questa ricerca, per aumentare la coscienza e la conoscenza comunitaria e per dare nutrimento ai nostri interventi, ma non dovranno essere l'oggetto dei nostri interventi. Per giungere a questo obiettivo serve lo sforzo e la responsabilità di tutti, e a tutti chiediamo il dono della sobrietà nel comunicare i propri pensieri e le proprie riflessioni, e poi chiediamo pure aiuto al facilitatore. Riprendiamo dunque il nostro cammino, dopo il primo incontro che con l'aiuto di Franco abbiamo dedicato ad affrontare la questione dei migranti e delle migrazioni nella dimensione spirituale ed ecclesiale. In questo secondo incontro siamo chiamati a riflettere, sempre tenendo al centro della nostra attenzione i migranti e il loro cammino, sulla dimensione etica e sociale. La premessa e il metodo che ho anticipato fin qui mi sembrava tanto più necessaria proprio perché io stessa mi sono trovata in difficoltà nel cercare per questa introduzione un taglio che non facesse scivolare né per prima in un approccio analitico e descrittivo. Nella bozza di programma dei nostri incontri, a proposito di questo, è scritto: dentro ciascuno di noi, vicino a noi, attraverso le informazioni che ci giungono, vediamo nella società atteggiamenti, comportamenti, conflitti segnati dalla contraddizione. Chi opera per l'accoglienza, chi pratica il rifiuto, chi una tepida benevolenza, chi l'indifferenza. Sappiamo che ci sono molte energie volontarie che fanno del loro meglio, che alcune esperienze di accoglienza e di sostegno sono veramente ammirevoli, un forte segno di speranza. E a questo proposito, più volte, è risuonato nello stesso incontro il riferimento alla parabola del buon samaritano, Luca 10, e l'appello a farsi prossimo riconoscendosi nel volto dell'altro. Nell'insieme, è ancora il testo che dicevamo, nell'insieme della società italiana, però, e purtroppo anche nell'insieme del popolo cattolico, non si vede una rivolta morale contro la drammatica sofferenza umana imposta a milioni di esseri umani. non si percepisce una consapevolezza che offre risposte adeguate alla sfida storica che i flussi migratori rappresentano, alle responsabilità che ci impongono. E ancora Luca, al capitolo 16, che ci provoca, con la parabola di Lazzaro e del ricco e pulone. E quando il ricco chiede conto a Dio dal profondo dell'inferno e chiede di essere abbracciato, di essere inserito nel seno di Abramo, Abramo stesso gli rispose: figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita, e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti.
Il riferimento di Lazzaro cos'è? Capite?
Lazzaro, Luca, capitolo 16.
Luca 16.
E Papa Francesco, nell'udienza generale del 18 maggio scorso, continuando il proprio ciclo di catechesi sulla misericordia, ha commentato: questa parabola, proprio da partire da questa parabola ci insegna che la misericordia di Dio verso di noi è strettamente legata alla nostra misericordia verso gli altri. Quando difettiamo di misericordia verso gli altri, neppure la misericordia di Dio può entrare nel nostro cuore chiuso. Dio vuole che noi lo amiamo attraverso coloro che incontriamo sul nostro cammino. Abbiamo citato all'inizio Matteo 25. Vi invito a non perdere l'occasione che si presenta costantemente di aprire la porta del cuore ai poveri e ai bisognosi, e noi possiamo dire ai migranti, e così riconoscendo in essi il volto misericordioso di Dio. Questa necessità di risposte adeguate, e tutto questo giudica l'adesione di tutti i cittadini ai valori posti a fondamento della Repubblica, ma giudica anche il livello di adesione reale dei cattolici al Vangelo. Quello che stiamo facendo nei confronti delle migrazioni forzate è davvero in linea con i valori fondamentali indicati, ad esempio, nella prima parte della nostra Costituzione? Esiste ancora oggi una religione civile che orienta vasti settori dei dirigenti politici e degli intellettuali e rende coesa un'ampia maggioranza di italiani? In altre parole, possiamo riconoscere ancora oggi un patrimonio condiviso di cultura, di valori, di lessici, di simboli che sia alla base del nostro vivere civile, della vita delle nostre comunità, che le faccia essere ancora comunità? Gli episodi di cronaca che leggiamo sui giornali, che ascoltiamo dai media, che ci capita di leggere nei social, ci danno un quadro non certo confortante. Anche se la pratica dei corridoi umanitari che tracciano cammini alternativi a quelli dei mercanti di esseri umani, o buone pratiche di accoglienza verso comunità locali o famiglie, è più diffusa di quanto pensiamo. Solo che questo è come il rumore di un albero che cresce, che è molto silenzioso e rischia di non sopravanzare il chiasso che viene fatto invece da chi chiude le porte e alza muro. Partiamo dalla nostra Costituzione, cui pure in questo tempo così divisivo tutti si sono richiamati e si richiamano. Prendiamo soltanto quattro articoli della Costituzione. L'articolo 2, in cui si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non degli italiani, dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E qui si parla di diritti, doveri universali. Nell'articolo 3 si parla di cittadini e si dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Certo, si parla di cittadini, ma pensiamo che cosa significa la legge sulla cittadinanza nel nostro paese. quando un bambino che è nato qui, ha fatto le sue scuole qui, si sente italiano, comunque viene negata la cittadinanza soltanto perché i suoi genitori non sono italiani e non sono cittadini italiani. L'ordinamento giuridico italiano, articolo 10, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, quindi il metodo di giudizio è quello della Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Attualmente l'Italia è ancora sprovvista di una legge nazionale organica sul diritto d'asilo che dia attuazione all'articolo 10 della Costituzione. E ai sensi della Convenzione di Ginevra del 51, al quale noi ci rifacciamo, è considerato rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, questo è importante, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel paese. E infine l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati le limitazioni di sovranità, eccetera, eccetera.
No, leggi che è importante, ci sono due parolette che sono importanti.
Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Pace e giustizia.
Giustizia sono legate.
Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Basta guardare, sentire, intuire che cosa sta accadendo ad Aleppo in questi giorni e vedere i bambini che sono, dovrebbero poter essere il futuro di questo mondo, che non sono né jihadisti né governativi, sono bambini che vengono proditoriamente uccisi da bombardamenti che sicuramente sono, faranno piazza pulita, ma non solo Aleppo, guardiamoci in casa nostra e guardiamo che cosa e chi sta eludendo la legge sulla fabbrica e il commercio delle armi. Le bombe che si sparano da due parti sono fatte da Fincantieri, sono cosa nostra. Eppure l'Italia è la nazione, si diceva sempre in questo, nella presentazione di questo incontro, è la nazione che sta dando la risposta meno inadeguata all'esodo degli sperati. Sono decine di migliaia le persone salvate dal naufragio, affrontiamo più rifugiati, siamo tra quanti cercano di spingere l'Europa a cambiare la propria indecente politica. Questo però ci dà anche la misura della situazione in cui versa oggi l'Unione. Altro che costruttori di pace citati dalle beatitudini. E ci sono i migranti, o meglio i rifugiati, ambientali, di cui ci parla anche Francesco nella Laudato Si, al capitolo 1. Al punto 25, e dice: per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie che accadono tutte in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile. La cultura dello scarto, che lo stesso Papa Francesco tocca non solo i beni, che lo stesso Papa Francesco dice, non tocca non solo i beni, ma anche e soprattutto le persone. E in questo tempo di crisi è più facile far finta di non vedere, quando addirittura non si arriva ad alimentare delle vere e proprie campagne di esclusione a fondo razzista. Vediamo che cosa è successo e sta succedendo a Roma con il Baobab e con le persone che stanno vagando perché sapevano che lì c'era un punto di riferimento, e quelli che arrivano, c'era questa specie di telefono senza fili, di passaparola per quelli che arrivavano, per quelli che continuano ad arrivare e che lì non trovano più nulla, trovano il deserto, perché le nostre istituzioni hanno deciso che il centro di accoglienza, quello non è un centro di accoglienza. Ma pensiamo anche a che cosa è successo nella vicina San Basilio, quando ad una famiglia marocchina assegnataria legale di un appartamento è stato impedito di entrare nel suo appartamento e sono stati minacciati e cacciati fuori. Da chi? Da italiani legati alla criminalità, che hanno il problema che in quel luogo si deve continuare a fare spaccio. E poi tutte le leggende, i luoghi comuni che vengono alimentati dalla Lega, per esempio, ma non solo, sui migranti e sui rifugiati, ci portano le malattie, li trattiamo meglio degli italiani, aiutiamoli a casa loro, hanno pure lo smartphone, vengono tutti in Italia, sono troppi, sono tutti uomini giovani e forti, ci rubano il lavoro, non scappano dalla guerra, sbarcano terroristi, sono pericolosi. Io ho ascoltato una cosa che poi vi mandiamo per mail, fatta da Medici Senza Frontiere, quindi qualcuno che se ne intende, e che c'è una risposta puntuale a ciascuna di queste leggende. E forse sarebbe bene che le imparassimo queste cose, perché magari siamo noi stessi preda, che quando ci dicono queste cose non abbiamo argomenti giusti per poter risolvere. E questo è già un che cosa, una risposta piccola a quello che dicevamo prima, che cosa possiamo fare. Abbiamo parlato di misericordia, di diritti, di doveri, ma quello che ci invita la parola è la giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Matteo 5. Papa Francesco nella Laudato Si, sempre al capitolo 1, ci ricorda che l'iniquità non colpisce solo gli individui, ma paesi interi, e obbliga a pensare ad un'etica delle relazioni internazionali. Una settimana fa, proprio il 10 dicembre, dovremmo aver celebrato la giornata dei diritti umani proclamata da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E questa risale al 10 dicembre del 1948. E nell'articolo 1 dice: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Già, fratellanza, fraternità. Quella terza parola che accanto a libertà e uguaglianza abbiamo lasciato che venisse cancellata proprio ed anche nella cultura di questa nostra Europa, che sta sempre più diventando l'Europa dei muri, dell'indifferenza, del lavarsi le mani. Tutti Pilato. L'appello agli europei, in concomitanza dell'allargamento dell'Europa, e ringrazio chi mi ha segnalato questo, e delle elezioni europee del 2004, aveva proprio come titolo Allargare gli orizzonti. Si diceva: allargare gli orizzonti significa superare, è un appello che non viene da fuori, ma viene da questa associazione, da Pio Parisi, dagli incontri che si facevano già all'epoca. E all'epoca si diceva: allargare gli orizzonti significa superare, per quanto è possibile, il ripiegamento su se stessi, sui propri guai e sulle proprie fortune, realizzate o sognate, sul proprio piccolo mondo, sul proprio paese e sulla stessa Europa. Significa aprirsi agli orizzonti reali che abbracciano l'umanità intera nel suo divenire storico, quindi con il suo passato e il suo incerto futuro, cercando di adeguare ad essi l'orizzonte della nostra mente e del nostro cuore. Allargare gli orizzonti diviene la premessa per riconoscere la fraternità e riaprire le porte alla giustizia. Perché? E qui c'è una citazione del Siracide, punto 34, capitolo 34, I doni dei malvagi non sono graditi a Dio. L'Altissimo non gradisce le offerte degli empi, e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati. Sacrifica un figlio davanti al proprio padre chi offre un sacrificio con il bene dei poveri. Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri. Toglierlo a loro è commettere un assassinio. Uccide il prossimo, gli toglie il nutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio. Come vedete, non ci vada tanto leggero. Di fronte ai migranti, ai profughi, allora dovremmo proprio fare lo sforzo di cambiare occhiali e ribaltare il nostro punto di vista. Ecco la rivoluzione di cui parlavo io all'inizio. Operando, quindi, direbbe Pio, con passione. E qui ci viene in aiuto Pino Stancari e la sua lettura del capitolo 13 del libro di Tobia che abbiamo terminato con l'altro discorso. Vorrei, ho tirato giù, ho riascoltato la registrazione e vorrei condividerla con voi, con qualcuno di voi che ha già fatto. Nel preparare questo incontro, ma è veramente qualcosa di prezioso. Dice Stancari: perché Gerusalemme, nel suo essere luce, ci consente di interpretare qual è il valore di quello che sta avvenendo nella storia umana, di come in questo accumulo di vicende, con tutte le incertezze di cui siamo più che mai consapevoli, gli aspetti visibili e invisibili della presenza umana nel mondo, in cui tutto è in gioco, sono in gioco gli affetti, è una processione nel corso della quale si preparano i doni da offrire. E a te, Gerusalemme, da lontano verranno gli abitanti di tutti i confini della terra, portando in mano i doni del Re del Cielo. E poi la maledizione. Dice Tobia: maledetti coloro che ti malediranno. Gerusalemme, dice Stancari, dà l'orientamento a coloro che vivono la fatica del cammino, la fatica della storia. È la fatica della nostra storia, la fatica della nostra generazione, del nostro momento e del nostro tempo, dei nostri disagi, dell'espressione più che mai visibile e significativa di tutto quello che l'attività umana sta realizzando e alla quale anche noi stiamo partecipando, ci stiamo arrabattando. È il segnale che dà l'orientamento. Questa maledizione è l'effetto, è il discernimento che chiarisce qual è l'alternativa determinante nella prospettiva della luce. L'alternativa che è determinante tra la disperazione, quelli che sono i disperati, cioè coloro che vogliono demolire Gerusalemme, spegnere la luce, renderla invisibile e cancellare la speranza. Questo significa rimuovere il senso della fatica. È un richiamo anche per noi nel partecipare alla storia del nostro tempo. Maledetti coloro che vogliono cancellare la luce e cancellare la speranza, che è essa stessa luce. Uno specchio del nostro vissuto umano che già accoglie in sé i segnali provenienti da quella luce ed è la speranza che dall'interno sostiene la fatica del cammino. Maledetti coloro che ti malediranno. Maledetti coloro che vogliono chiuderci dentro l'orizzonte della nostra disperazione in una storia senza senso. Ma benedetti sempre coloro che ti ricostruiranno. Che significa ridare fiato alla speranza, custodire quel riflesso di luce di cui l'animo umano è specchio di Gerusalemme. E la domanda che nel sentire queste parole mi è balzata al cuore e mi è rimasta nel cuore e che vi ripropongo nella sua durezza è: chi sono i disperati? Generalmente quando si parla di migranti, di profughi, li si definisce una moltitudine di disperati. Sono loro i disperati? O siamo noi i maledetti che vogliamo chiuderli dentro l'orizzonte della loro disperazione? Noi che vogliamo cancellare la luce e la speranza che li sorregge, fino a far loro sfidare la morte perché qualcuno di loro viva. E poi ancora. Tobia contempla Gerusalemme costruita, e ancora Stancari. L'epifania della bellezza, un sacramento di bellezza, la dimora del Gran Re, in cui il Gran Re si insedia vittorioso e glorioso e ci viene offerta con uno sguardo contemplativo una manifestazione di bellezza che ci avvolge e siamo introdotti in un disegno di comunione universale, di fraternità ecumenica, ancora ritorna questa parola. Tutti i popoli, tutte le creature umane e tutto il cosmo viene reso obbediente a questo immenso abbraccio che conferma la nostra originaria vocazione alla vita e che trova dimora dove il Dio vivente ha trovato dimora presso di noi e noi presso di Lui. Non dimentichiamo mai che il primo fondatore di città fu Caino, dopo aver ucciso il fratello, e assume nomi diversi nel corso, e quando si parla della grande città nel Nuovo Testamento si parla della città di Caino. Una città che assume nomi diversi nel corso della storia della salvezza, ma assume un aspetto mostruoso, che mangia, divora, inghiotte piena di volontà di morte. Una città, e non stiamo parlando solo di altre città, ma magari anche della nostra, che vuole imporsi come emblema della forza umana che domina il mondo e che nello stesso tempo prescinde dalla relazione fraterna e che anzi la esclude. La bellezza di Gerusalemme ora ci affascina come modalità di stare al mondo nello spazio e nel tempo, abilitata a ricostruire la fraternità umana, un modo di stare al mondo. È una città murata, ma nella quale le porte sono aperte e le mura non sono più strumento di distinzione per difendere o per aggredire, sono trasparenti. È il luogo dell'accoglienza, è il luogo della condivisione, il luogo del riconoscimento fraterno, è sempre Stancari, martedì scorso. È la rivelazione gloriosa di come la nostra storia umana è mossa dall'interno in virtù di questa rivelazione che ci attrae. E noi ci stiamo collocando all'interno di questo abbraccio dove tutto si ricompone come il mondo e la sua abitazione domestica dell'unica famiglia umana. Questa rivelazione è una manifestazione di bellezza, l'architettura dell'accoglienza. E da ultimo, la lettura del libro di Tobia termina al capitolo 14 con il comando al figlio di emigrare. Porta via i tuoi figli e rifugiati in Media. Vi sarà maggior sicurezza in Media che in Assiria e in Babilonia. I nostri fratelli che abitano il paese di Israele saranno tutti dispersi e deportati lontano dal loro bel paese e tutto il paese di Israele sarà diventato un deserto. Fino a un certo tempo. Poi di nuovo Dio avrà pietà di loro e li condurrà nel paese di Israele. E in questo pensiamo a quanti dei genitori del nostro paese, a quanti italiani, dicono ai figli: porta via i tuoi figli e rifugiati altrove, perché qui non c'è spazio per te. E a proposito di esclusi dalla cittadinanza di Israele, concludiamo con Paolo, che nella lettera agli Efesini, grazie figlio, ci invita alla speranza. Capitolo 2. Perciò ricordatevi che un tempo voi pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano di uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai fatti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore. In lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Ora lasciamoci interrogare da tutto questo. Individuiamo le domande da porci e proviamo insieme a darci risposta, così come ci chiedeva tu, di che cosa c'è più bisogno che io possa fare, che noi possiamo fare. Fino a che punto noi abbiamo conoscenza e coscienza di questa situazione, di queste luci e di queste ombre? Che senso spirituale diamo a tutto ciò? A cosa ci chiama personalmente come comunità il Signore? Consapevoli dei nostri limiti, cosa possiamo fare per impegnarci nella Chiesa, nella società, nella politica, per dare il nostro contributo a superare i fraintendimenti, resistenze e ritardi che frenano una risposta più adeguata?
No, benissimo, grazie Giovanna, per un rapporto molto bello che ci aiuta anche al di là di oggi, chiaramente. Io volevo, come dire, sottolineare l'aspetto del metodo, a quale, perché è importante che già fin da stamattina, che non siamo moltissimi, ma la dimensione non è un problema di numero, che entriamo in questo spirito di risonanza, di conversione, di ricerca, scambio nello spirito, come diceva Pio. E quindi da questo punto di vista, sul piano proprio del metodo, sottolineo che è importante ciascuno di noi, 7-8 minuti, insomma, penso che in questa dimensione possono bastare.
Un invito alla sobrietà.
Un invito alla sobrietà. Poi, come facilitatore, io ho fatto solo, diciamo, delle cose che diceva Giovanna, che è molto bella, poi lo leggeremo con attenzione, però, come dire, quel metodo di cui ho parlato, definimento dello spirito, alla luce della parola di Dio, ha riportato delle cose molto belle, il buon samaritano, il ricco mulone, alla fine tutto questo...
Non dimenticare il seracide.
Vabbè, adesso sì, va bene, adesso tante cose che mi hanno colpito e che ci possono servire nell'immediato. Poi Tobia, di cui abbiamo parlato alla fine, mi sembra quanto mai importante, esperienziale, concreto. E qui veramente, come sottolineato tutti voi, hanno sempre sottolineato, l'intreccio tra l'ascolto della parola che ci è, no, da Pino Stancari, e discernimento, si vede che c'è un intreccio molto forte, qualche volta ce lo scordiamo. Poi tutto questo capitolo è importantissimo, della Costituzione italiana, articolo 2, 3, 10, 11, per cui c'è da interrogarsi come membri della Chiesa e come cittadini italiani, qual è la situazione, come la vediamo, come la viviamo, come la consideriamo. Poi nel nostro piccolo possiamo impegnarci. Mi colpiva molto questo tema, credo che sia importante, perché è al centro un po' dell'ascolto della parola di Dio, dell'ascolto della Costituzione, di evitare la cultura dello Stato, perché anche nella Costituzione c'è la cultura invece dell'integrazione, dell'accoglienza, della multiculturalità, dell'interculturalità e così via, di una dimensione mondiale. E quindi mi sembra importante, rispetto agli aspetti giuridici costituzionali, aggiungere la Dichiarazione Universale dei Diritti, che qualche giorno fa abbiamo stabilito una giornata per ricordarla, ma che è fondamentale, spesso non lo consideriamo, non sembra che non c'entri nella nostra vita con la vita dei popoli. Poi questo tema della fraternità, fratellanza nella città, dove città è la nostra città, ma è anche la dimensione un po' universale, legata alla giustizia. E l'ultima cosa che voglio sottolineare, così per facilitare un po' il nostro scambio, è questo, che cosa significa proprio allargare gli orizzonti, a cui ci richiama Pio, con la risposta alle domande che alla fine ci si faceva, e che sono poi il centro della nostra collazione, ricordiamo, diceva Dio, collazione che non è la collazione che faremo tra poco, ma è mettere insieme questo discernimento, questo ascolto della parola di Dio e di quello che ci circonda, di quello che succede, degli avvenimenti che possono diventare un evento. Per cui, ecco, il tempo che passa, il Cronos, veramente dobbiamo cercare di vederlo nella dimensione di Kairos, diceva Vito San Paolo, cioè di opportunità che è data ai cristiani, ai cittadini, agli umani, di andare in direzione di una, così, di una ricomposizione, le cose che alla fine diceva Paolo, le richiamava di Paolo, sono molto belle. Ecco, mi fermo qui, cercavo di essere sobrio fin da adesso, proprio anche in questa... richiamo di alcuni punti fondamentali, e adesso rimetterò mano a mano, cercherò di riprendere dopo gli interventi, come dire, una frase o una parola dell'intervento di ciascuno che possa essere una sintesi dell'apporto di ciascuno e anche una provocazione ad andare avanti in questa ricerca. Grazie.
Adesso come procediamo?
Adesso procediamo nel
prima
senso
della colazione con una L.
Sì, questa colazione.
Facciamo la colazione con due L.
Perfetto, esatto.
Giro, se riusciamo a fare il giro,
sì. Adesso sono le 10:10. Ci abbiamo più di tre quarti d'ora buoni, insomma, per fare questa colazione. Se facciamo 7-8 minuti, 50 minuti significa 7 per 7, 49. Grosso modo riusciamo a intervenire tutti.
Ma alle 11 facciamo la colazione con due L.
Sì.
No, con
un L. Ma penso messo in comune. No,
con due L per dire la colazione super.
Sì.
Ma io mi segno quando non ho legge.
Allora, ne hai facoltà, come si dice, ma non hai termini giusti.
Ma l'impostazione che ha dato Suana la ringrazio, perché ci ha ricordato molte cose di Pio, di Stancari. A me sono venuti in mente altri due riferimenti mentre lei parlava. Oltre a Pio e a Stancari, mi è venuto in mente Corradino e Tagliardo Chardin. E cui vi dirò in che senso.
Sempre gesuiti.
Sempre gesuiti, siamo rigorosamente. Cioè, effettivamente mi sono trovato in modo come anticipato, cioè io me l'ho segnato nel prepararmi i libri pochi concetti su come vivo io. In questa fase della mia vita, in questa fase della storia che ci tocca gestire, perché questo è il tempo che ci è dato da vivere, diceva un grande politico, e questo è il tempo. Molti vorrebbero saltarlo, ma non è possibile. E il tempo ci è dato, è un tempo sotto certi aspetti terribile, perché ci sono delle cose inedite, e una delle quali, forse quella più vistosa, è questa della migrazione, perché la migrazione c'è sempre stata, poi un paese come il nostro, come è stato già anticipato, che è il numero uno, nessun paese finora, tra un po' sarà, questo primato sarà superato, ma nessun paese ha avuto tanti migranti quanto l'Italia. Stati contati una 60 milioni sparsi per tutto il mondo, dei quali la stragrande maggioranza sono persone per bene, che hanno dato, si sono fatti valere, hanno dato anche prestigio all'Italia, ma in mezzo c'era pure Al Capone, per esempio, così c'era buttato lì, c'era. Ecco, un paese come il nostro che sa che cos'è l'immigrazione, no? Sa che cos'era scritta in questo negozio: non entrano cani e italiani o terroni, perché c'è stata anche l'immigrazione interna, cioè dal sud a Torino. Milano non è mai successo, ma a Torino è una città che è mia natale, me le ricordo queste cose. Il terrone era. Non si affrontava la casa a Terrone. Ecco, di fronte a tutto questo, io vivo, metto insieme, vivo continuamente un'oscillazione tra atteggiamenti appunto diversi, come del resto ha detto anche Suana. Da un lato l'immenso proprio divario, la sproporzione tra la portata dei problemi, di questo in particolare, la crisi economica, eccetera, globale, insomma, è quello che io in pratica posso fare, le mie possibilità di intervento e di incidere di fronte all'immensità, alla portata di questi problemi, io che posso fare? Boh. E anche qui c'è quella uscita tra una oscillo, sento, vivo questa continuamente tra verso una logica umana che mi porterebbe appunto allo scoraggiamento, all'evasione, all'impegno, lasciamo perdere, ci ascolto stavolta, è una logica viceversa della fede, che però sappiamo quanto è difficile poi mantenere, né? La fede ce l'hai, la metti in piedi, ce l'hai, non ce l'hai, oggi è sempre una conquista, una cosa in cui appunto c'è il concetto sia di Stancari che di Corradino, che è nella catastrofe che si manifesta la potenza di Dio e si realizza il suo disegno di salvezza universale. E a lui ci tiene molto a sottolineare, non è nella esenzione dalla catastrofe, non è dopo la catastrofe, è dentro la catastrofe che c'è la salvezza. Tant'è vero che il segno di salvezza noi adoriamo è crocifisso, che sembra la catastrofe, sembra la sconfitta totale e ignominiosa di Gesù, ed è lì che invece, dice Paolo, mi pare, Filippesi 2, è lì che, svuotando se stesso fino alla morte di croce, per questo Dio va. La nostra rete dell'universo, di fronte al quale ogni ginocchio, dei cieli, delle sottoterra si pieghi, cioè la ragione della sua regalità dell'universo sta nella totale donazione di sé nella croce. Cioè tutto questo è un rovesciamento, no? Non è una ragione, è un rovesciamento totale della nostra mentalità. Noi consideriamo il potere l'avere, il dominare, il potere il dominare gli altri, e nel Vangelo c'è sta esattamente contrario, cioè, non è potere, è un potere, Corradino usava l'espressione, è un scadente surrogato, usava queste parole che poi per rimanere. Il potere che a noi sembra tanto suadente, che ci allena, quello dei soldi, dell'avere, del sesso, del successo, dice, è un potere destinato ad essere spazzato via rapidamente. Il vero potere è l'esatto contrario, quello di Cristo che muore in croce, che lava e bacia i piedi. Come non lo capivano, sta cosa non la capivano proprio, gli era mai pieno e gli eri pace, no? Gli zozzi, no? Visto che proprio non lo capivano, tra voi non è così, no? Cioè, usa quelle che vorrei vedere anche qui la traduzione, che usa quel tempo che non è esortativo, tra voi non si, no, non dice tra voi non sia così. Tra poi non è così, chi è il primo sia il servo di Dio. C'è una concezione del potere di re è proprio rovesciata rispetto a quella che noi normalmente abbiamo. E qui vengo, se c'ho tempo.
Giulio, se c'è 7 minuti.
Allora la servo per dopo.
Ok, grazie.
Il riferimento a Stancari, ma soprattutto a Tejar e alla fratellanza, il tema della fratellanza vorrei dire, me lo riservo per la seconda giudice.
Io qui sintetizzerei così, cosa possiamo fare, no? Questa è la domanda, cosa possiamo fare?
Ma la risposta è la domanda.
Aspetta, non è la risposta, due punti. Logica umana, cioè cosa seguiamo? Logica umana, logica della fede. Stop, mi fermerei qui per Ma questo è solo un flash.
Logica
della fede. Andiamo avanti. Chi ha chiesto la parola? Anna. E
no,
poi...
no, ma non è. Io ho alzato la mano adesso.
Non c'è nessuno. E poi c'è l'imbodio.
Sì, il riferimento è proprio a queste, a due domande. Intanto, che possiamo fare? Riprendo il discorso di Pio, anche ripetuto costantemente, me lo sono sempre ripetuto, no? Da quando lo conosco. E soprattutto, che possiamo fare nel momento in cui ci viene fatta una domanda dal Padre Eterno? C'è una richiesta ben precisa, come l'ha fatta nella storia alle persone di cui lui ovviamente si è fidato, no? Abramo, Maria, insomma, tutta la storia, no? Così per l'umanità. Intanto questo rispondere, anche se a un certo punto si ha il terrore, ma a rispondere eccomi, ci sono, e decidi tu, insomma, aiutami a scegliere quello che devo fare. Intanto chiedo aiuto, no? Credo che questa parola, eccomi, è proprio fondamentale, deve essere, diciamo, pronunciata quando siamo messi di fronte alla necessità di fare una scelta decisiva della nostra vita, no? E questa è la prima. La seconda, dove dobbiamo andare? Sì, perché non basta l'eccomi, dici, ma dammi una strada, insomma, indicami una strada. E beh, la strada ce la dice lui stesso: venite e vedrete. Bisogna capire dov'è che dobbiamo andare e che cos'è che dobbiamo dire. E, intanto scegliere di andare dove ci sono, dove si capisce che a un certo punto ci sono solitudini dolorose come le nostre, che ci assomigliano, no? E che ci rendono più disponibili alla compassione, perché se no non si va da nessuna parte, non si è spinti, cioè non c'è la spinta dietro, no? E dove le mie lacrime acquistano proprio un senso, se unite alle lacrime degli altri, alla disperazione degli altri. È vero, non è forse paragonabile una mia disperazione, ma tutte le disperazioni comunque sono sacre, e quindi la mia disperazione non è paragonabile con la disperazione di uno che abbandona affetti e familiari, no? E viene a stare in un mondo che è ostile, che è contrario e che non lo accoglie proprio con l'amore con cui vorrebbe essere accolto. Allora, se poco ti capita una creatura, e a me capita, io ho questa fortuna, una creatura che vede in te il riflesso forse di un amore che ha perduto, no? Di una come quello di una mamma, per esempio, di un padre, e beh, si slarga il cuore, ma non è soltanto perché veramente riempie quella creatura, riempie le tue lacrime, riempie il tuo dolore, e allora tu non hai più costrizioni, no? Diventa tuo figlio anche quello, diventa la persona con la quale condividi quello che condividi con il tuo cuore, col sangue del tuo sangue, insomma, no? Ti viene lo scrupolo certe volte perché dici, magari faccio di più per lui che non per i figli, non fa niente, ritorna tutto comunque, no? E devo dire che queste due parole,
che posso fare, non che possiamo fare, me la devo rivolgere io, giorno per giorno, ma minuto per minuto proprio, perché si tratta di una conversione continua, non è pensabile che la facciamo, diciamo, questo poter fare non si può decidere con un giorno soltanto, ma proprio costantemente, significa mettersi in discussione con tutti i minuti della nostra giornata.
Grazie
il Padre Eterno, proprio perché è questa, mi ci ha messo dentro, proprio mi ci ha calato dentro e continuo a farlo. Sicuramente è una grazia sua, non dipende da me.
Io direi, eccomi, cioè è un atteggiamento di fondo che ci viene richiesto.
Quanti anni ha tu?
No, sono tanti, a questi c'hanno dai 16, sono i miei qua.
Ma dai genitori?
Dai sì, e no, alcuni sono morti e altri li hanno proprio mandati
in una
scoperta.
Capire.
Sono deliziosi, deliziosi, mi fanno impazzire. E avevo una paura,
tutta, ragazzi, perché
vanno alle scuole, ma vabbè, non è fanno scuola italiana con me, insomma il resto è un po', non ha importanza, io riesco a fare un po' di geografia, un po' di italiano, un po' di storia di vita, insomma, no? Però quando il parroco mi diede queste incariche, che quest'anno cominciano molto tardi perché l'accoglienza è avvenuta 2 mesi fa, e beh, avevo quasi un senso di rifiuto. Lì si è trattato veramente di dire, eccomi, io bisogna che ce l'ho, perché ero convinta di non essere capace, no? Insomma, e poi vedo che ogni giorno il Padre Eterno mi dà energie diverse, nuove, no? Proprio per accompagnarli e per essere accompagnata, perché non potete capire che cosa è, che gioia è, capito?
Allora vivono, alloggiano,
vivono qua, alloggiano qua.
Quindi la seconda scelta magari verso solitudine e disperazione. Dove disperazioni, disperati chi sono?
Ah, no, ecco, quello volevo dire, che siamo noi, come diceva Suanna, perché
solo il punto è una cosa che poco
vogliamo togliere la speranza.
Avrei chiesto la parola a Libordo.
Sì, quando stupro, sto pure io.
E poi
quando poi decidi tu.
No, decido io, vabbè, dopo, no, io, adesso per il Borio.
No, dicevo, decidi tu il tempo.
Non li considero. 7 minuti. Prego. Di Borio.
Vai.
Speriamo che.
Sì, va bene.
Riesco.
Devi parlare, che se sentiamo tutti, però.
Se parlo piano ci sentite, se
riesci.
Allora, dicevo, ringrazio Suanna perché ci ha ricordato tante cose di Dio, che è importante per, diciamo, la tenere una certa stile. Ripeto la frase di pare che di cosa c'è bisogno che io posso fare. Le cose di cui c'è bisogno sono tante, quello che possiamo fare vale da persona a persona, ciò che possiamo fare, perché io cerco di mettere le cose a fare cose sbagliate, perché tu non sei capace di farlo, le tue parole, le competenze per fare, anche se metto tutto a buonanno e via scorrendo. E ciascuno può fare alcune cose. Abbiamo prima per chiaro cosa sia, cioè di cui cosa c'è bisogno, ma che io posso fare, che ci sono cose che c'è bisogno ma io non posso fare, ma non perché sono soltanto piccolo eccetera, ma in realtà sono inadeguato, incompetente, farei un danno, darei soluzioni, risposte ai problemi in modo sbagliato, tutta la buona volontà e si fanno questioni sbagliate con conseguenze anche umane, di valore, di sofferenze forse più grandi di quelle che si vogliono risolvere. Questo dobbiamo stare molto attenti. Mi sembra ho seguito con molto piacere il discorso di Soana fino a poco prima dell'episodio del ricco colore di Lazzaro. Quindi dicevo, ho respirato. Dopodiché mi sono un po', cominciavo a fignare un pochettino, perché i richiami che ci aveva fatto a non fare dibattiti su, come sono stati di fatto, come dire, perché quasi una serie di citazioni, di articoli, di costituzione, di ONU, di costituzione, di tutte le cose che tutti si ripetono sempre, tutti quei comuni anche sul dibattito, quelli che dicono che vogliono fare, quelli che non vogliono fare, quelli che hanno paura, quelli che dicono invece no, quanti possiamo rispondere subito a queste cose qua. E tutte le oggi, la seconda parte è tutte le oggi. E io mi trovo male in questo fatto, quando dico dobbiamo cercare di stare alle cose con un minimo di distanza critica che ci viene appunto dalla fede. Cioè la fede è una riserva critica nei confronti di tutto quello che spesso non so se c'è la parola, il fatto, l'incontro di Gesù con il giovane ricco. Con il giovane ricco. Questa persona incontra Gesù e gli crede in qualche modo. Ora noi spesso, prima, mi sembra che porta vivo la fede con il giovane ricco. Cioè, mi dico credente, lo conosco, dico che sono stato battezzato, ho la fede, credo in lui, ho la messa, ho fatto l'orazione di Benedettina e cosa, però in fondo resto sempre come il povero, il giovane ricco, cioè a mezza strada, cioè non mi spoglio, cioè sono preso dalle letture, dagli studi, da questo, da quest'altro, dalla liturgia, dal dibattito, eccetera, quindi parlo sempre sulle cose, sul peccato, su Dio, sugli immigrati, su questo, su questo, su questo, però non vado verso, come dire, una radicalità sia di visione della realtà, quindi semplice e senza tutte queste modulazioni che facciamo che questo qui è qualcosa che io sento come me, e questo mi porta pure ad avere una certa paura, perché quello che noi viviamo in questo momento non è che io sento tanta paura, ma è quello che accomuna tutti. Cosa c'è da dire il dato di fede se non il fatto della paura della voce? Che non ci fosse questo bisogno, che motivo c'è? La vera miseria nostra per cui Dio si tira su di noi è per toglierci dalla paura, dall'angoscia di essere umani. E sono altre cose, altri motivi. E siccome essere uomini di fede significa vincere questa paura. Io vivo sempre questa paura. Paura per il futuro, paura per il mondo, paura per queste cose, paura dove dire che in tutta questa morte si manifesta con gli anni, segna la presenza di Dio, ma laddove vediamo vita nuova che sorge nel segno. Dove c'è amore, dove c'è divisione, ma allora quando diciamo che la casa c'è un amore, non è che perché la trasmissione stessa produce vita nuova, tanto che la morte non è che ha prodotto la risurrezione della morte, è l'amore di Gesù verso Dio che vince la morte e quindi riconosciuto dal Padre. Quello che la casa di quel secolo per dire automaticamente di cosa, attenti, prendiamo questo riconoscimento, se fosse un fatto automatico, peggio va, meglio è. Se io mi dono, se io faccio la mia vita, vivo questa catastrofe mia come donazione, non è perduto. Ma non è ogni cosa che vedo che va male, lì c'è Dio che agisce.
e c'è il spirito del male che agisce. Peccato, c'è una cosa, cose tremende, la corruzione, tutto.
E adesso, scusatemi se io, perché ciò sono menzionato, ma poi sono così, per il mio costume ormai non scrivo, non cose, quindi le mie interventi sono sempre così, quindi non mi mai fare cose scritte, cose, non ce la faccio, quindi mi chiedo scusa anche così. Quindi quello che diciamo è così, è estemporaneo. C'è una rivista qua, è rubata, però l'ho detto al padrone, io l'ho rubata e poi gliel'ho detto. Un mondo possibile, io sono stato dal medico.
Scusa, ti pare, sono già 8 minuti. Un paio di minuti,
Posso fermarmi qua?
No, no, vai.
No, vi dico quello che abbiamo progetto. Sì, vi dico il fatto che posso dare la rivista. Perché leggo due cose strette strette, poi se volete, volevo leggervi la storia. La storia raccontata per filo e per segno di uno di questi migranti che viene dal Senegal. Fra le compaginette ci siamo 7 minuti con quello lì, ma questo è volete la storia.
Prossimo giro.
Cioè non è il fatto di si dire come è partito questo signore e come è arrivato fino da noi. Perché guardate che noi siamo gli terminali, gli esseri umani che incontrano altri esseri umani, ma questo è il conto degli esseri umani mentre lavorava, quando ha venduto le regole, quando è andato a contattare il viaggio, quando è passato il mare, quando è andato in Libia, quando è andato a Malta, quando è andato di qua, quando è andato di là, un sacco di esseri umani, un sacco di istituzioni, un sacco di carnefici, un sacco di anime buone, e c'è anche l'origine su cui facciamo, e ci sono i cambiamenti climatici, c'è la guerra. Quindi legge una storia pura, un paradigma, non nel senso assurdo, perché ogni storia sarà diversa, ma c'è una mia idea di quello che non sarebbe così facile da mettere schemi e cose. Allora, la rivista l'ho presa dal medico, e la rivista salesiana, siccome il mio medico è una cosa salesiana, mi mette lì per leggere. Ma è l'anno scorso, ottobre 2015, ma penso che è attualissima la cosa. Allora, quello che volevo dire brevemente, per la storia mentale, la storia di un migrante, per questo qui, che è un piccolo coso di propaganda. Tanti, leggo, sono 5 righe, questo qui.
5 righe.
Qui si tratta, dovrebbe inventare un amico, si tratta di esseri umani. Qui sono i salesiani, io non sono salesiano, quindi ogni tanto però c'è, non sono gesuiti, dicono cose buone. Sì, qui si tratta di esseri umani. Stop al traffico di migranti. Dice così. Tanti giovani in Africa lasciano la loro casa alla ricerca di una migliore, fuggendo dalla miseria della povertà e in tanti casi da guerre e persecuzioni. Ma durante il viaggio diventano vittime di trafficanti senza scrupoli e rischiano la vita, subiscono abusi dalle carte e le stazioni. Visse in missione non vostro, stanno avviando in corso d'opera di Opa, Ghana, Nigeria e Senegal un ampio programma di sensibilizzazione e formazione, perché chi decide di partire si è informato sui gravi rischi che affronterà durante il viaggio, e chi vuole restare abbia opportunità concrete attraverso progetti di sviluppo specifici per migliorare le condizioni di vita proprie e della propria famiglia. È una cosa, io l'ho chiesto subito, me lo dico, se sfogliavo, perché ho detto, ma non è possibile che tranne pochi gruppi, questi qua che agiscono, e non mi fido delle cosiddette organizzazioni non cattoliche, proprio questa frontiera, non mi fido, c'ho questo pregiudizio, quindi me lo confesserò, questo è un peccato, ma non mi fido. Sono al servizio di altre porcherie. È chiuso, per me è così, poi su questo non basta dire. Dovrò portarmi la prova al contrario, il signore. Grazie. Ma se poi c'è la storia che
grazie, si grazie.
Storia di un micro.
Vorrei capire una cosa, no, scusa, questo è troppo. ma che nel fenomeno della migrazione ci siano i delinquenti che andrebbero accertati e messi in galera, non è che ce lo deve dire Don Bosco, è ovvio, ma ridurre, come sembra dal tono Bobo, il fenomeno è un fenomeno di gente che sfrutta, no? Che viene qui a sfruttare, beh, insomma, attenzione, sono quella è un aggravante, è gente che scappa dalla fame, e in più viene pure schiavizzato da delinquenti che andrebbero messi in galera. Questo è quello che
dovrebbe. Ok. Attenzione ai militari di ideologie, appunto in generale vale in tutti i sensi, e poi questo tema della fede che ritorna con un'accentuazione che mi sembra importante alla fine del suo ragionamento: la consapevolezza, il conoscere senza pregiudizi, senza interessi falsi di altri. Questa è una cosa che ora siamo ricevati.
L'importante è la paura, il concetto di
radicalità, io scrivo radicalità, fede, che è l'aspetto, cioè, nel senso che la fede è una cosa seria e impegnativa, radicalità, fede, che poi te l'ho segnato, superare paure esprimendo.
Tanti che le paure non sono quelle che dicono, cioè, che ci sono quelli di lavoro, di scuole, non è quella lì la paura, perché altrimenti mi fate dire le cose che non ho detto, non è quella paura lì,
no.
C'è paura, c'è paura, questi vengono come nemici,
esprimere
in sostanza si può dare la vita anche per impedire l'immigrazione, per far modo che l'immigrazione si sente di meno,
esprimere donazione,
si può portare l'immigrazione, si può dormire la notte, si può lavorare affinché non ci sia l'immigrazione, che sia realmente libero, ma per dire di cervello, di studio, di cose, non di sconvolgere il mondo.
Ok,
l'evoluzione addirittura.
Questo sta dentro la consapevolezza, che non ho la ideologia, non. C'era Roberto.
Il mondo non ha più l'immigrazione.
Roberto, scusa.
Grazie, no, scusa, stavo. Io un po' in questa settimana così mi sono trovato un po' a riflettere su alcuni argomenti, sia di quelli di cui abbiamo parlato anche un po' la volta scorsa, sia delle cose che si venivano manifestando, sia così delle esperienze che uno fa normalmente, insomma, nella vita, piccole cose, ma poi anche delle notizie che si leggono, si affastellano, e quindi man mano cresce questa dimensione di questi problemi, cresce la tragicità, il dramma, la consapevolezza, e tutto questo in un certo senso tante volte mi porta alla domanda, dico, ma Dio dov'è di fronte a tutto questo che sta succedendo? E sento un silenzio, ma non è quel silenzio confortevole di cui ho parlato tante volte, in cui uno trova in fondo a se stesso, diciamo, la presenza divina, è un silenzio quasi che ti lascia così un po' quasi deluso, insomma, quasi un po' sfiduciato. E poi però, riflettendo su queste cose, mi sono detto, ma io mi chiedo, Dio dov'è, il silenzio, chissà, nei cieli, dove sta, insomma. Dico, no, Dio sta proprio in questi eventi che stanno verificando, in questi eventi così drammatici, così sconvolgenti. E allora mi sono detto, è questo la maniera di manifestarsi anche di Dio, di manifestarsi proprio attraverso questi, questi drammi umani. Dio è nell'umanità e quindi è Lui che ci si presenta anche in queste situazioni, diciamo, che così stanno prendendo tutto il mondo, e adesso noi ci appuntiamo poi su questi grandi sconvolgimenti, ma ce ne sono tanti altri, insomma, ci sono tante altre cose. E allora questo così da un lato mi ha lasciato un po' perplesso, dico, ma che sto dicendo, e insomma che sto pensando così, che fantasie. Dall'altro però mi ha dato anche un conforto, anche una forma di concretezza, di realizzazione, e che effettivamente c'è qualche cosa che avviene, e nel fatto che e poi c'è l'identificazione, diciamo, del crocifisso, cioè l'identificazione della vita stessa di Gesù. Gesù dice: io il Padre non l'avete visto, io sono io che però mi ho manifestato, no? E questa è la forma, non tutta la è Dio che entra nell'umanità, ma c'entra con se stesso, con la sua divinità, ma e con la sua essere immune da ogni peccato, però c'entra anche con tutti i peccatori. Quindi noi abbiamo in questi fenomeni così complessi, in cui non è che siano tutte, diciamo, realtà che nascondono, insomma, che hanno in sé una forma di manifestazione divina, ma sono miste, diciamo. Abbiamo quindi come la rappresentazione in croce, no, del Cristo, dove ci sono anche i ladroni, c'è il buon ladrone, però c'è anche quell'altro. E ci sono quindi i tentatori farisei, i scribi, i scendi dalla luce, c'è il popolo, e questa è una riproposizione continua, diciamo, in tante forme, che ci si manifesta ora, diciamo, attraverso questo. E noi quindi siamo chiamati a un dialogo che non, con questo, con quello che si sta accadendo, e siamo chiamati a manifestarci, e siamo chiamati a rispondere, e in questa risposta e si instaura anche un discernimento che ci porta a un incontro consapevole, cosciente, e dovrebbe essere la base, diciamo, dell'azione del cristiano. Su questo poi innestare i diversi tentativi di risposte variano secondo le posizioni che uno occupa, le organizzazioni, le forme, diciamo, in cui bisogna agire, ma sostanzialmente è la base che ci dovrebbe portare sempre come luce e conforto in quello che poi è il nostro agire di fronte a situazioni che noi stessi, diciamo, come le vediamo, diciamo, beh, quindi soluzioni non ci sono, insomma, possiamo fare ben poco, o forse possiamo fare anche molto di più, perché è la stessa risposta consapevole di adesione, la risposta, diciamo, del buon samaritano, e è questo l'inizio che pure nel poco e poi fa crescere, ma che cosa fa crescere? Soprattutto lo spirito, e quello che si diffonde, perché se non c'è uno spirito di fratellanza, allora tutti gli interventi possono essere anche tecnicamente, diciamo, forse efficace, o costa un'efficienza, ma poi in fondo, diciamo, non incidono. Ecco, quindi questo in breve mi avventuro, diciamo, in questa riflessione.
Grazie Roberto. In breve, non so, direi dunque, intanto, ecco, scoprire Dio in queste reti sconvolgenti e complessi, dice molte cose. Scoprire Dio in convolventi, sono parole sintetiche, ma insomma che dicono forse più di quello che complessi. E poi l'altra cosa mi sembra che sottolinei l'esigenza di un incontro consapevole nella ricerca di risposte possibili e adeguate, poi non ci sono, mi sembra, no? Quindi, incontro consapevole, questo del consapevole stamattina è tornato più volte, mi sembra così da ricordare, da capire meglio. Quindi non solo emotivo, no? Non solo emotivo e non strumentalizzabile.
Sì.
Per risposte, abbiamo detto possibili e più adeguate, insomma, capire. Mi sembra un richiamo così importante.
Hai chiesto la parola?
Questa parola?
Agire d'intero, se non c'è nessuno devi interrogare tu, chiamare
io non avevo finito il mio.
Aspetta, vediamo qualcuno che ancora non è detto.
C'era Gianna.
Anche se
Giovanna o Gianna, come si deve dire?
Giovanna Gianna.
Dai, prego.
Purtroppo non ho sentito tutto l'intervento di Suana perché non sono potuto venire più. Ma mi sembra che Franco, no? Abbia parlato di Tonino adesso, Bello, no? Del libro di Tonino Bello.
Chi?
Si è parlato di riferimento?
No,
parlo tu, no.
La volta scorsa.
No, perché io l'ho letto, mi è piaciuto. E poi mi ha stimolato delle riflessioni e mi sono presa anche degli appunti, però ovviamente non è che posso dirlo tutto, chi l'ha letto sa esattamente qual è l'atteggiamento di questo vescovo che parla soprattutto dell'urgenza di una chiesa che deve abbandonare i segni del potere che purtroppo ancora sembra che si siano, e quindi dice per riacquistare, per esprimere il potere dei segni e per esprimere gesti di servizio, di vicinanza. E poi è importante il fatto di la riflessione che fa su conoscere il volto dell'altro, e di questo ha parlato Anna, ha parlato molto Anna, cioè non, la carità non è che l'accostamento agli stranieri o ai poveri in generale, poi che Tonino Bello dice anche che è difficile riconoscere i veri poveri perché no, quelli che hanno la divisa li vedi, ma gli altri molti, la nostra società è molto complessa e molti sono diventati poveri perché per situazioni familiari, per mancanza del lavoro, e poveri anche perché soffrono la solitudine, magari le malattie, e quindi possono essere anche marginati anche dalla stessa famiglia, persone che sono povere, e questo è anche un po' difficile riconoscerli, porci noi quando ci avviciniamo ai poveri a cui facciamo la carità, beh, quello è facile, però riconoscere altre situazioni magari che ci fanno scomodo, no? È difficile. E quindi questo richiamo anche da parte del vescovo penso che ci faccia riflettere. Lui parla di soprattutto di tre icone che devono diventare un po' per noi un modello, e cioè attraverso le parabole, attraverso tre parabole: l'icona della misericordia, che si richiama al buon samaritano, quella del servizio, che si richiama alla cena prima di Pasqua, dell'ultima Pasqua, in cui Gesù presta il servizio e lava i piedi ai discepoli, e poi quella della missione. Sono tutte e due molto importanti. Poi lui fa anche un'analisi dei verbi e appunto spiega perfettamente, attualizzando, cosa significano questi atteggiamenti, queste azioni che compie il samaritano quando si ferma, quando chiede compassione.
Tu hai detto verbi? Non ho capito la parola.
Atteggiamenti.
Quando trovano il giudeo ferito e poi gli versa l'olio il vino e lo carica sull'avvimento, lo porta alla locanda, si prende cura di lui e poi lascia anche i denari per farlo curare dopo. Questo significa che non basta fare un immediato di magari di soccorso, però bisogna pensare al prima e bisogna pensare anche al dopo, quindi anche la carità del giorno dopo, cioè è un'azione che va protratta. E anche Anna diceva tutti i giorni io mi chiedo che cosa posso fare, e quindi ovviamente questo è un atteggiamento poi il cui modello noi ritroviamo nella Bibbia, nel Vangelo. E poi era importante il tema del servizio, il servizio che è dato non dalla stola sacerdotale, anche se la stola serve, ma dal grembiule, perché senza il grembiule la stola non serve. Allora il grembiule è il fatto di farsi umile, scendere, e quindi veramente farsi simili agli altri. Cristo ci ha dato l'esempio quando ha lavato i piedi, però vuol dire anche abbandonare il potere, abbandonare anche l'idea di una chiesa che a volte è anche collusa con il potere, nel senso che per esempio lui dice: io quando mi chiedono raccomandazioni rimango male, no? E tante volte, insomma, dice: ma lei può fare, perché lei è un vescovo, che e anche in questo la Chiesa ha dato prove di essere, non voglio dire servizio del potere, però insomma si è mescolata con il potere, e invece no, abbandonarlo. E quindi e lui fa riflettere veramente su questi insegnamenti che ci danno queste parabole, che poi due dei Vangeli sono di Giovanni, che anche è molto incisivo quando scrive, quindi coglie proprio l'essenzialità dell'azione. E poi l'ultima è quella della missione, la missione della Chiesa, insomma, che bisogna lasciare la brocca come fa la samaritana, e bisogna correre in città, dare l'annuncio, e quindi bisogna muoversi, non basta stare lì, stare seduti come stare seduti anche alla mensa, no? Dell'Eucaristia, dice, non basta, l'Eucaristia si completa quando c'è pure l'azione, perché senza uscire, senza allontanarsi dalla mensa, l'Eucaristia non ha significato, e quindi bisogna completarne l'azione. E a me ha riportato anche l'immagine di Andrea Santoro, che infatti lui si era allontanato non è stato fermo nella chiesa, era andato in varie parrocchie dove c'era l'urgenza, il bisogno di operare, poi è andato in Turchia, dove poi ha trovato anche la morte, sempre per questa urgenza di andare alla radice, intanto nella terra di Abramo, lui diceva, no? Alla radice della religione, insomma, della religione, non so, e trovare proprio le radici della fede, insomma, che poi lui l'ha raccontato anche nei suoi diari, e ha fatto numerosissimi viaggi lì, e l'opera che poi ha fatto era proprio l'opera di missione. precorrendo i tempi. È stato ricordato molto bene, perché c'è stato l'anniversario di 10 anni dalla morte, e da il professor Riccardi della comunità di Sant'Egidio, che l'ha conosciuto, e quindi ha fatto un bellissimo ricordo di lui, dicendo anche che precorreva i tempi, quindi con un atteggiamento quasi da modello, e quindi anche questo della missione è un punto molto importante. Poi ci sarebbe da dire altro.
Passati 8 minuti.
Grazie. No, mi sembra che ti richiamo bello e bellissimo, insomma, io, se non l'avete letto, vi invito a leggere quella, la parabola del buon samaritano. L'abbiamo già parlato un po' l'altra volta, ma vale la pena. Chiesa, il potere dei segni, non una scelta del potere, ma potere dei segni. Missione di cui parlare adesso, quindi. Poi mi sembra molto importante la sottolineatura che c'era stata anche l'altra volta, che c'è anche oggi tra i nostri studenti, sul che fare, no? Oltre carità dell'immediato, cioè se qualcuno arriva, c'è bisogno di Madre Teresa, però buon samaritano, impegno anche dell'ora dopo, e qui non l'ha detto esplicitamente, io però lo politica, il ruolo della politica, cioè noi non possiamo fermarci a un atteggiamento individuale, ma c'è qualcosa di più. Non è il caso che abbiamo parlato di Costituzione, che ci richiama all'impegno come cittadini, insomma, come cristiani cittadini. Sono le 11, facciamo la pausa e poi
continuiamo. Spero che faccia piacere a Bobo questo che sto dicendo. Quando noi parliamo di Chiesa, in genere, io distinguerei che la Chiesa, anche nei periodi più bui ci sono stati santi, la Chiesa è la comunità dei fedeli, anche lei. Io, quando spesso chiamiamo Chiesa, intendiamo l'istituzione ecclesiastica, che magari ha fatto cose orrende nel corso dei secoli, crociate, roghi, cose eccetera, ma questa non è la Chiesa, è l'istituzione, cioè la parte che ha esercitato il potere, e non la identificherei con la Chiesa, perché la Chiesa è un'altra cosa.
Sempre riformando, andiamo.
Allora, chi si
fermano?
Tonino, tu, due.
Se siamo a 3.